One Podcast.
A inizio agosto ho chiesto sul mio profilo Instagram suggerimenti per una puntata di questo podcast. Che temi non ho ancora trattato? Di cosa potremmo parlare? In maniera inaspettata, uno degli argomenti più suggeriti è stato quello del rewilding, la rinaturalizzazione. Quindi via, affrontiamo il discorso. Prima però, come sempre, sigla. Stai ascoltando Verde Speranza, un podcast di Nicolas Lozito, che poi sono io. Ogni giorno ti racconto una storia per superare le coansie e ritrovare fiducia nelle sorti del pianeta e di questa pazza, pazza umanità. Dopo un disastro naturale si sprecano di solito i consigli e i dibattiti su come evitare future tragedie simili. Si parla di prevenzione, di gestione dell'emergenza, dell'importanza di questo, di quell'altro. Quest'anno, dopo l'alluvione in Romagna dello scorso maggio, abbiamo sentito parlare un sacco di rinaturalizzazione, o appunto rewilding. Di cosa si tratta però esattamente? Beh, nella teoria è semplice, si prende un terreno, si prende un luogo e si fa in modo che ritorni a uno stato naturale o seminaturale, come era 50 anni fa o due secoli fa. Se molti fiumi non fossero stati canalizzati, chiusi in argini artificiali, eccetera, eccetera, ma scorressero oggi in maniera più naturale, avessero ampie zone di sfogo o finissero in paludi, pianure alluvionali, allora quegli argini di quei fiumi non verrebbero distrutti così facilmente dalle piene e le alluvioni non colpirebbero così violentemente. La natura, come ho detto tante volte, lo sappiamo ormai a memoria, ha un potere cuscinetto, è il nostro salvadanaio con i risparmi di una vita, è un investimento che in tempi bui ci sostiene, proprio perché fa da fisarmonica, da cuscinetto, tra gli eccessi e i difetti del ciclo naturale delle cose. Peccato che però nella pratica tutto ciò sia un po' complicatino, perché lasciare che la natura si riprenda gli spazi non è automatico, non è una formula magica applicabile a tutto. Non basta mettere in pausa la nostra azione sulla natura, smettere di toccarla perché ritorni al suo splendore, al suo vigore. Spesso bisogna preparare i terreni, smontare cose, spostare cose, abbattere costruzioni e soprattutto reintrodurre biodiversità perduta, tenere sotto controllo quella biodiversità, monitorare quel terreno. Pensa per esempio a una palude. Per millenni le paludi ci hanno fatto schifo, erano piene di acqua stagnante, zanzare, malattie. Bonificando le paludi abbiamo ottenuto campi coltivabili, terreni edificabili. Negli ultimi decenni però abbiamo scoperto che una palude è anche un tesoro, assorbe tantissima CO2, trattiene come una spugna le piogge in eccesso, da casa, da animali, a rischio di estinzioni, a piante che servono tantissimo per gli equilibri dell'atmosfera e non solo. Sappiamo bonificare molto bene, ormai siamo diventati dei maestri, ma non sappiamo ricreare in un attimo una palude. Bisogna reintrodurre le fonti d'acqua, le piante, le specie vegetali, le specie animali, far tornare gli insetti. Nella seconda stagione del podcast ho parlato di un gioco che ora si può fare anche sul telefonino e tra l'altro si può scaricare gratis dall'app di Netflix. Si chiama Terra Nil ed è proprio un gioco dove devi rinaturalizzare un terreno ormai rovinato dall'impatto dell'uomo. Ci ho perso un po' di notti dopo il lavoro qualche mese fa, te lo consiglio, e lì proprio devi ricreare in alcuni momenti del gioco delle paludi ed è piuttosto complicato. Insomma, rinaturalizzare è sia un processo sistemico che ha bisogno di volontà, politica, sforzi enormi di enti, istituzioni, però può anche essere un gesto piccolo piccolo che possiamo fare tutti noi. Un esempio, andando lontano dalle paludi, non falciare il prato, soprattutto nei mesi primaverili, quello è rinaturalizzare, è un gesto prezioso per gli insetti impollinatori. No Mow May, ovvero non sfalcio a maggio, è un'iniziativa inglese che ormai ha preso piede un po' ovunque, che fa sì che smettiamo di pensare al nostro prato semplicemente come un prato inglese, quindi perfettamente rasato, bello verde, bello tagliato. In realtà quello è un cimitero, un prato selvaggio invece, o anche solo una parte di prato lasciato crescere libero, è un paradiso. Ancora qualche esempio di rewilding. Da una parte c'è il rewilding urbano, pensa agli orti o ai prati di quartiere che trovano nuova vita, e poi dall'altra c'è invece il rewilding trofico, ovvero il ripristino, la protezione dei ruoli funzionali degli animali negli ecosistemi. Uno studio di Nature ha individuato 9 specie di animali che, se reintrodotte in maniera massiccia in natura, aiutano molto a ridurre il cambiamento climatico, quindi fanno sì che si assorba più CO2 e ovviamente che la natura non ne produca in eccesso. Questi animali sono gli elefanti africani, i bisonti americani, i pesci, i lupi grigi, i buoi muschiati, le lontre marine, gli squali, le balene, gli gnu. Tutti hanno un ruolo, a volte semplicemente perché schiacciano il terreno, a volte perché mangiano certi insetti, a volte perché mangiano certa vegetazione, insomma tutta una catena molto complessa. Ok, ho quasi finito. C'è poi infine il rewilding dalla poltrona di casa, mi piace chiamarlo così, che è un'ottima idea per chi va di fretta e si sente impotente. C'è una onlus inglese che si chiama Mossy Earth. Loro seguono moltissimi progetti di rewilding, di rinaturalizzazione, e accettano donazioni ricorrenti, anzi delle membership. Con soli 8 euro al mese, come un abbonamento a una piattaforma di streaming più o meno, si può aiutarli nei tantissimi progetti che fanno, seguirli, ricevere notifiche, aggiornamenti sui loro progressi. Sul loro sito hanno tutte le informazioni, tutti i progetti su cui stanno lavorando, sono serissimi. Mossy Earth è un bellissimo nome, tra l'altro, perché significa terra muschiosa, terra col muschio, perché fondamentalmente la morale qual è? Che anche il muschio può salvare il mondo. Bene, puntata finita, ci sentiamo con la prossima. Scusa se sono andato un po' lungo, grazie mille e ciao!